Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, se i sionisti osino attaccarci, noi colpiremo loro. Russia ha catturato i due mercenari inglesi, combattevano per Kiev. E gli Stati Uniti vendita armi per $1 miliardo in Nigeria. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, martedì 19 aprile 2022. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento speciale con il mese del Ramadan, mese di digiuno, di preghiera. Amici ascoltatori, Radio Italia da 22 dicembre dello scorso anno non trasmette più su onde corte, ma voi potete seguire e ascoltare lo stesso i nostri programmi andando sul sito di Radio Italia, parsodei.com/it. E per scriverci, Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Qualora l'entità sionista dovesse condurre un qualsiasi azione ostile contro il nostro popolo, noi risponderemo colpendo direttamente al cuore del nemico. Lo ha detto il presidente iraniano Ebrahim Raisi riferendosi a Tel Aviv, che da mesi minaccia interventi unilaterali contro il programma nucleare di Teheran. Rispetto all'argomento è intervenuto anche il portavoce agli esteri iraniano Said Khatibzadeh, tornato a chiedere ancora una volta la posizione iraniana e la condizione di Teheran per quanto riguarda la rimozione di tutte le sanzioni imposte alla Repubblica Islamica da parte degli Stati Uniti, che sono usciti unilateralmente dall'intesa nucleare nel 2018. Stiamo parlando del Barjon, piano d'azione congiunta globale. L'idea è quella di raggiungere un accordo nelle trattative in corso a Vienna per riavviare l'accordo sul nucleare del 2015. Gli Stati Uniti, ha affermato, sono responsabili per l'arresto delle trattative ed ora non devono farci perdere tempo ed energie per rimuovere solo una parte della massima pressione che ci hanno imposto. L'America deve mettere fine totalmente a questa pressione. L'esercito russo ha catturato due militanti inglesi che combattevano con le truppe ucraine, lo riferisce la TASS, secondo cui i due hanno lanciato un appello al primo ministro inglese Boris Johnson chiedendo di essere liberati in uno scambio con Viktor Medvedchuk, che è deputato dell'opposizione ucraina arrestato nei giorni scorsi dall'intelligence di Kiev. I due inglesi, identificati come Aiden Aslin e Shuan Pinner, sono stati definiti dalle autorità russe come mercenari catturati durante i combattimenti in Ucraina. Le truppe russe hanno preso sotto il loro controllo la città di Kremina nell'est dell'Ucraina. Attualmente il controllo su questa città è perso, sono in corso combattimenti di strada, ha ammesso il governatore regionale Sergei Gaidai sul suo canale Telegram, secondo quanto riportato dai media ucraini. Il governo degli Stati Uniti ha approvato la vendita di armi per $1 miliardo alla Nigeria, nonostante le forti preoccupazioni riguardo gli abusi e le violazioni dei diritti umani da parte del regime nigeriano, un alleato, un filo americano, alleato di Washington. Gli stessi funzionari statunitensi avevano denunciato l'uso di forza eccessiva da parte dei militari nigeriani sui civili disarmati, in particolar modo nei confronti o ai danni della comunità sciita nigeriana. La Nigeria sta inoltre affrontando un aumento di rapine a mano armata e rapimenti per riscatto nelle zone controllate dalle bande armate. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, la preoccupazione statunitense è che per via delle sanzioni alla Russia e alla Bielorussia, in precedenza partner militari della Nigeria, lo Stato possa ora decidere di acquistare armi da altri paesi, fra cui la Cina. La giornata del prigioniero palestinese a Gaza. Un gruppo di palestinesi si sono radunati proprio nella striscia assediata per celebrare il 48esimo anniversario della giornata del prigioniero palestinese. I partecipanti all'evento si sono detti determinati a continuare la loro denuncia contro l'interminabile occupazione sionista e contro il regime di apartheid, che è una minaccia per i diritti umani e soprattutto per i diritti inalienabili del popolo palestinese alla vita, alla dignità e all'autodeterminazione. Andiamo in Germania, manifestanti sono scesi in piazza nella capitale Berlino per chiedere agli Stati Uniti e alla NATO di sospendere immediatamente la fornitura di armamenti in Ucraina, ponendo fine ad un aggravamento della situazione. I dimostranti, con cartelli con la scritta contro la guerra, si sono radunati davanti alla porta di Brandeburgo, sempre a Berlino, cercando di comunicare con i passanti per spiegare il tema delle ingerenze americane e quelle della NATO negli affari interni dei paesi europei. Il premier inglese Boris Johnson è stato spiato da Pegasus, il software realizzato dall'agenzia del regime sionista NSO, che lavora esclusivamente per clienti governativi. Secondo quanto ricostruito dagli esperti, appunto, di Season Lab, considerati il top al mondo in tema di antispionaggio, dietro hackeraggio delle conversazioni di Johnson ci sarebbero gli Emirati Arabi Uniti. La Serbia, il presidente serbo Vučić Aleksandar, ha puntato il dito contro i servizi segreti dei paesi stranieri per i falsi allarmi di bomba appunto sugli aerei che volevano partire da Belgrado per la Russia. Per il capo di Stato serbo, questo è ciò che fanno le agenzie di intelligence straniere di due paesi, uno è l'Ucraina e l'altro uno Stato membro dell'Unione Europea. Come ha riferito il Ministero dell'Interno serbo, numerosi messaggi mail sono giunti e continuano ancora a arrivare ai responsabili dell'aeroporto di Belgrado con la segnalazione di presunte bombe a bordo dei velivoli per Mosca. I controlli di polizia e antiterrorismo della Serbia non hanno mai riscontrato la presenza di alcuna bomba. Si trattano di falsi allarmi per aerei diretti da Belgrado in Russia. Ed infine Stati Uniti, giudice stop obbligo mascherine a bordo di aerei e di altri mezzi di trasporto pubblico, nonché negli aeroporti e nelle stazioni. Il giudice Kathleen Kimball Misel questo giudice era stato nominato da Trump per il Tribunale Distrettuale Florida. Le maggiori compagnie aeree americane hanno già recepito la sentenza e tolto l'obbligo di dispositivi anti-Covid. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Il caso dei mercenari stranieri in Ucraina. L'ultimo gruppo armato ucraino è stato completamente circondato e bloccato dalle forze russe a Mariupol, nella zona dell'acciaieria di Azovstal. È stato loro proposto di arrendersi volontariamente per salvare la vita. Ecco la dichiarazione del Ministero della Difesa della Federazione Russa. Tenuto conto della situazione catastrofica che si è venuta a creare in quella zona e basandoci prettamente sui valori umanitari, le forze armate russe propongono ai militanti dei battaglioni nazionalistici e ai mercenari stranieri di cessare qualsiasi attività militare e di deporre le armi. A tutti coloro che deporranno le armi è garantita la conservazione della vita. La parte russa esorta le autorità ucraine a dare disposizione di cessare la resistenza, abbandonare epicentro della resistenza. Questa presa di posizione relativa dichiarazione del Ministero della Difesa russo è da mettere in relazione alla realtà dei fatti osservata proprio nella giornata di 16 aprile, cioè il brusco aumento dell'intensità delle conversazioni via radio tra militanti nazionalisti e mercenari stranieri bloccati a Mariupol. Inoltre, il contenuto di tali conversazioni dimostra che i militanti che oppongono resistenza si trovano in una situazione senza via d'uscita, sono praticamente senza cibo e acqua e chiedono con insistenza alle autorità ufficiali di Kiev di permettere loro di deporre le armi e di arrendersi. Tuttavia, secondo le conversazioni via radio, questo è stato loro categoricamente vietato dal governo di Kiev, che non solo vieta di condurre le trattative con i russi, ma addirittura minaccia di fucilarli secondo le condizioni del tempo di guerra. Secondo le parole dei militari ucraini che si sono arresi e sono prigionieri dei russi, nel gruppo ucraino circondato dai russi proprio a Mariupol ci sono 400 mercenari stranieri, la maggioranza di loro proviene appunto da paesi europei e dal Canada. Nel caso continuino ad opporre resistenza, verranno tutti liquidati. Dall'inizio dell'operazione speciale russa, il regime ucraino ha fatto entrare in Ucraina 6.824 mercenari stranieri provenienti da 63 stati. Il gruppo di mercenari più numeroso proviene dalla Polonia, 1.717 uomini. 1.500 mercenari sono arrivati dagli Stati Uniti, Canada e Romania, da Inghilterra e Georgia 600, e la maggioranza di questi mercenari adesso è distribuita fra gruppi ucraini nelle città di Kiev, Kharkov, Odessa, Nikolaev e ovviamente naturalmente Mariupol. L'esercito russo ha eliminato 1.035 mercenari stranieri, quindi fino ad oggi il loro numero si è abbassato a 4.877.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
Ramadan, il banchetto di Dio.
Rabbana amanna
Nel nome di Dio, il più misericordioso e il più clemente che ci sia. Fratelli, sorelle e amici ascoltatori, pace a voi. È iniziato il mese di Ramadan, il mese del digiuno, della preghiera e della misericordia di Dio nei confronti dei suoi servi. Con la serie Ramadan, il banchetto di Dio, cercheremo di farvi conoscere meglio questo mese. Restate con noi.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
Per ogni giorno del mese di Ramadan è bene recitare una breve invocazione. Iniziamo con la preghiera del 17° giorno di questo mese. Amici, alzate insieme a noi le mani verso il cielo. Prima ascolterete la lettura della preghiera in arabo e poi la traduzione in italiano.
Allahumma ihdini fi salihil a'mal واقض لي في الحوائج والأمور يوما لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآل الطاهرين.
O Allah, guidami verso le buone azioni. Garantiscimi soddisfazione dei miei bisogni e desideri. O colui che non necessita nessun rammentatore. O colui che è consapevole di ciò che passa nei cuori degli esseri viventi. Cari amici, in questo mese del digiuno, pregare è la miglior cosa che si possa fare, specialmente se si considera che Dio è sempre vicino a noi e pronto ad esaudire le nostre preghiere. È davvero difficile trattenere le lacrime quando si legge questo versetto del Sacro Corano. Quando i miei servi ti chiedono di me, ebbene, io sono vicino. Rispondo all'appello di chi mi chiama quando mi invoca. Procurino quindi di rispondere al mio richiamo e credano in me, sì che possano essere ben guidati. E allora, se Dio è così vicino a noi e così misericordioso, preghiamo insieme ripetendo quest'altro versetto del Sacro Corano. Signore, a te ci affidiamo, a te ci volgiamo pentiti e verso di te è il divenire. Tutti noi, in tutti gli istanti della vita, abbiamo bisogno di un appoggio forte a cui affidarci per poter fare sempre meglio e diventare sempre più umani. Quando una persona è in contatto con il Signore l'Altissimo, si trova in una condizione morale e spirituale particolare. Uno dei momenti in cui questa particolarità si sente in maniera rilevante sono le ore prima dell'alba, quando i fedeli, soprattutto nel mese di Ramadan, si alzano per pregare e per mangiare. In queste ore del giorno le preghiere vengono esaudite più velocemente. Si dice che sia un'occasione ottima soprattutto per chiedere perdono per i propri peccati. L'Ayatollah Khamenei, la guida della rivoluzione islamica iraniana, parlando della richiesta del perdono e della sua importanza, afferma: «Chiedere il perdono e la cancellazione dei peccati, se eseguito correttamente, apre sulla persona la porta dei doni e della benedizione di Dio. Tutte le attenzioni divine che un individuo e una società hanno bisogno vengono fermate dai peccati. Il peccato è una barriera tra noi e la benevolenza di Dio. Il perdono toglie questa barriera. Bisogna sapere che il perdono è uno dei grandi doni del Signore, perché i peccati rovinano la purezza dello spirito e fanno cadere in basso l'uomo da una posizione molto elevata dal punto di vista spirituale. Secondo la Guida Suprema, i peccati sono un ostacolo anche ai successi della persona nella vita. Egli afferma: ci sono molti campi in cui l'uomo non consegue successo perché ha commesso peccati. Ad esempio, nella battaglia di Uhud, l'errore di alcuni musulmani trasformò in sconfitta la vittoria iniziale. Bisogna spiegare che, fondamentalmente, i peccati alla cui base vi è la bramosità di potere o ricchezza provocano due tipi di conseguenze. Intanto oscurano lo spirito facendo scomparire la sua luce e la sua lucentezza. Inoltre, rendono vulnerabile l'uomo e così, quando questo deve rinunciare ai piaceri mondani nel momento del bisogno e nei momenti difficili, non può farlo perché è abituato a questi piaceri. Per rimediare a questi mali, Dio lascia aperta ai fedeli la porta del pentimento e dà a loro la grande possibilità di rimediare. Il pentimento è un grande dono di Allah ai suoi servi. Il sermone numero 185 del Nahjul Balagha riporta uno dei famosi discorsi di Ali ibn Abi Talib, la pace sia con lui, per quanto riguarda le meraviglie del creato e in particolare la cavalletta. Se vuoi parlare delle meraviglie, parla della cavalletta a cui Dio ha dato due occhi rossi e due cavità oculari splendenti come la luna, con due orecchie grandi e una bocca adeguata alla sua corporatura. La cavalletta ha sensi molto forti e due denti posteriori che tagliano le piante e due arti a forma di falce per prendere le cose. I contadini hanno paura di loro e non riescono a respingerle. Le cavallette entrano potenti nelle piantagioni e si cibano di ciò che vogliono, mentre il loro corpo non ha nemmeno la spessura di un dito. Come molti di voi sapranno, uno dei passi importanti per avere una vita di successo è programmare la propria vita. Gli esperti si soffermano molto sull'importanza della capacità di fare piani e programmi per la propria esistenza. In ogni pianificazione si devono superare tre fasi. Al primo passo bisogna identificare le capacità e le limitazioni, poi bisogna determinare gli obiettivi a breve e a lungo termine. Infine bisogna scegliere i migliori metodi per raggiungere gli obiettivi. L'Islam, che è l'ultima dottrina divina e la completazione di tutte quelle precedenti, raccomanda ai fedeli la stessa cosa, e cioè di avere un programma per la propria vita. L'imam Ali, la pace sia con lui, affermava che non c'è nulla di buono nella vita di chi non ha idee per come gestirla. Secondo la tradizione islamica, l'uomo deve dividere il suo giorno in tre parti: una parte per il lavoro, una parte per l'adorazione di Dio e una parte per il godimento dei piaceri mondani. Il lavoro soprattutto è la base di una vita sana e serena, questo lo dice l'Islam, ma è un principio riconosciuto in tutte le dottrine. La personalità umana non è degna della pigrizia e quest'ultima trascina l'uomo verso la sensazione di inutilità. Pertanto dobbiamo usare al meglio le energie accumulate nel nostro corpo, ma ciò che dà valore agli sforzi di un musulmano sono soprattutto le sue opere di bene. Secondo il Corano, il fedele è perennemente in contatto con l'esterno e le sue azioni non sono mirate solo a raggiungere i suoi interessi, ma avvengono con l'obiettivo di soddisfare la volontà di Dio, l'Altissimo. tutti gli esseri del creato sono come uno specchio e sapete che lo specchio è utile perché è in grado di mostrarci la nostra immagine. Chiunque si guarda nello specchio vede se stesso, quindi chi vuole vedersi bello nello specchio deve rendersi bello in apparenza e al suo interno. Ebbene, chi pensa in maniera esatta vede bellezza ovunque e capta da ogni cosa i segnali della bellezza. In altre parole, ogni persona proporzionalmente alla sua ricettività spirituale può comprendere e godere della bellezza del creato. Al contrario, chi crede in cose errate e false, crede falsi anche i segni della verità. Usando un altro esempio, si può dire che il creato è come una cartina. Ogni parte di una cartina geografica può dare un suggerimento a una persona che è in grado di leggerla e che sa dove si trova in questo momento, ma se qualcuno non sa leggerla e non sa nemmeno dove si trova, allora la cartina non gli serve a nulla. Gentili ascoltatori, buon Ramadan e che Dio vi protegga.